Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Abbaffa culo, da qui se via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono il vostro Alex e vi terrò compagnia anche questa sera per un viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, 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 come è andato il vostro weekend? Per me è stato assolutamente un gran weekend. Sono scappato in quel della Spagna, nella assolata Spagna, in una delle mie città preferite in Europa, ma forse al mondo, ovvero Barcellona. Ne avevo proprio bisogno, perché ero arrivato proprio in un momento di burnout mentale, ho bisogno proprio di prendere e andare. E come sempre si è rivelata assolutamente un'ottima terapia. Beh, per chi non è mai stato a Barcellona, ve la consiglio assolutamente. È un posto davvero magico, un posto incantevole, è proprio un posto molto 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 rilassato. E poi ci sono tante città in una. C'è il barrio gotico, che è la parte vecchia, sembra quasi stare in un borgo medievale toscano oppure Venezia. C'è la Rambla con tutti i suoi colori, i suoi parrocchetti, sono questi pappagallini che ormai hanno colonizzato gli alberi della Rambla direttamente dal Parguel. A proposito, il Parguel, poi un altro posto che è sul Tibidabo, e quindi la collina per la quale si vede tutta Barcellona, la playa di San Sebastián, barceloneta, che sembra di stare in un posto, quasi dire Los Angeles, quasi stare a Venice Beach. Quindi sono tante tante città insieme, ve la consiglio assolutamente se avete intenzione di farvi un weekend. Tanto sono voli che partono da quasi tutti i grandi centri, quindi da Venezia, da Milano, da Roma, che partono il venerdì sera e tornano la domenica sera. Quindi è assolutamente un'occasione da non mancare. Bene, 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 ma torniamo a noi. Per chi ci ha ascoltato l'altra volta sa che abbiamo fatto una chiacchierata sul The King, ovvero il grande Elvis the Pelvis in the Memphis, uno dei personaggi più iconici, se non forse il più iconico al mondo per quanto riguarda la musica, ma anche dello spettacolo, sì, come scopriremo dopo, non vi voglio spoilerare niente. Abbiamo parlato l'altra volta di Elvis, dei suoi inizi, di come ha registrato il primo disco della sua carriera per Rallo di Mamma, fino ad arrivare all'ingaggio da parte del colonnello Parker nella sua scuderia. E adesso continueremo la nostra storia. Motore avviato, flusso canalizzatore sta flussando, dimenticavo la nostra sigla!
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami al Bastenza. Grazie a tutti, grazie al Mastdance, al Mastdance, al Mastdance.
Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class.
E come abbiamo intuito dalla base, ovvero da Hound Dog, siamo subito stati catapultati nei favolosi anni 50 e 60. Le origini del rock and roll, ragazzi. Non sapete cosa avrei pagato, cosa potrei pagare in questo momento per poter passare una sera, un sabato sera, in America negli anni 50, in quei diner, in quei fast food, in quei cinema all'aperto, quei drive-in, ballare, mettere i pezzi sul jukebox, sentire rock and roll. Ragazzi, veramente sono stati anni d'oro per la musica. Ma continuiamo con la nostra storia, perché stiamo parlando giustamente di Elvis. Allora, come abbiamo detto in precedenza, il sodalizio con il colonnello Parker si rivelò estremamente positivo per lanciare in soli 2 anni il nostro Elvis a livello nazionale. I risultati delle vendite dei dischi del biennio 55-57 furono infatti una cosa assolutamente strabiliante. Heartbreak Hotel, giusto per dire, 5 milioni di copie. Love Me Tender, 5 milioni di copie. Don't Be Cool, 6 milioni di copie. Jealous Rock, 9 milioni di copie. E Hound Dog, pensate, 13 milioni di copie. Ma dove sono gli artisti che vendono tutti questi dischi, ragazzi? Comunque, ancora oggi, nonostante l'avvento del digitale, sono numeri di assolutamente tutto rispetto. Pensate che nei primi mesi del 57, quindi, investendo gli ingenti proventi derivanti dalle vendite dei dischi, il cantante acquistò una sontuosa dimora, che reputava molto più confacente al suo nuovo ruolo di star, invece della piccola casa nella periferia di Memphis, da dove proveniva, ovvero il paesino di nome Tupelo. Sì, lo so, fa ridere, però si chiamava proprio così. E vi assicuro, e c'ho stato, veramente piccolissima, proprio ai confini con il quartiere nero di Memphis, come abbiamo detto l'altra volta, appena ci ha ascoltato. Elvis è cresciuto molto in sintonia con la comunità nera e da loro ha preso tantissimo, ha preso da loro l'ispirazione per il rock, e a loro volta anche la comunità nera ha preso ispirazione da lui. Comunque, parlando di questa villa in questione, che era situata a Memphis, fu battezzata da Elvis Graceland. Elvis adattò la nuova abitazione alle sue particolari esigenze e ai suoi gusti un pochino stravaganti, diciamocelo, arredando gli interni con uno stile assolutamente pacchiano e kitsch. Ultimati nel giro di qualche mese i lavori di ristrutturazione, il cantante si trasferì presso la sua nuova residenza in compagnia di tutto il suo numeroso entourage, composto da collaboratori, amici e dei membri del suo nucleo familiare. Ormai da tempo la sua dimora è diventata una specie di mausoleo, meta di continuo pellegrinaggio per i suoi fan, ed è considerata dagli americani una specie di monumento nazionale. Ha ragione, direi. E anch'io, ragazzi, ho avuto il piacere e l'onore di poter mettere piede a Graceland, e vi assicuro che è tutto assolutamente kitsch e pacchiano, come vi ho descritto. E lì potete comunque trovare un sacco di cimeli di Elvis. Il suo kimono, di quando faceva karate, quando era in stanza in Germania come soldato. E gli abiti di scena, che era una cosa spettacolare. E i dischi d'oro. La sua mitica Cadillac rosa. Quindi, ragazzi, se passate per Memphis dovete assolutamente fermarvi a Graceland.
One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to
swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail out rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block.
E questo era Elvis Presley con Jailhouse Rock. Che pezzo è, ragazzi, veramente. Ah, tra l'altro c'è anche una bellissima versione cantata dai Blues Brothers. Avete presente quel film degli anni 80 di John Landis, che aveva per protagonisti i fratelli Blues? Che domande, ovvio che ce l'avete presente. E se non ce l'avete presente, cambiate canale. No, scherzo. Finite di ascoltare Half Past Dance e poi andatelo a recuperare, che tanto sicuramente ci sarà su Amazon o su Disney, va bene? Bene, continuiamo la nostra storia su il Red Rock. Allora, sì, parliamo adesso del cinema, cosa dite? Infatti, perché vale la pena soffermarci anche su un altro aspetto che contribuì ad aumentare questa fama enorme e anche il successo del piccolo ragazzo di Tupelo. Infatti, convinto anche delle potenzialità di attore del suo assistito, il colonnello Parker, da bravo panzer, sfruttando tutte le sue conoscenze, riuscì a inserire il proprio assistito negli ambienti cinematografici, facendogli fare un provino con la mitica Paramount Pictures. Il provino andò abbastanza bene ed Elvis quindi firmò un contratto di 7 anni per una serie di film come protagonista. Così, sino alla data della sua partenza per lo svolgimento del malaugurato servizio militare, che lo costrinse di fatto a interrompere la sua carriera cinematografica, girò questi film uno dietro l'altro, ovvero Love Me Tender, Love Me You, Jailhouse Rock, solitamente considerato uno dei suoi film più riusciti, e King Creole. I film, però, nonostante il successo di pubblico che accorreva proprio a frotte per vedere il proprio idolo, non piacevano per niente ai critici dell'epoca. Infatti, dopo l'esordio di Love Me Tender, la rivista cinematografica Reporter si espresse più o meno così: costui è solo un ragazzino sceno ed è solo capace di ondeggiare vacillando tra un grido e un gemito. Diciamo, la stampa non è mai stata carina con Elvis. Comunque, le pellicole ottennero un grande riscontro commerciale, contribuendo quindi a consolidare a livello internazionale la fama del cantante. Interpellato a sua volta dai giornalisti a proposito delle motivazioni che lo avevano spinto a intraprendere la nuova carriera di attore, rispose più o meno così: si sa che i cantanti vanno e vengono, ma se sei un bravo attore, allora puoi durare più a lungo. Grande filosofia e molto serafico, come sempre. Ah, una piccola curiosità tecnica, anzi, in Technicolor, diciamo. Elvis, abituato a calcare i palcoscenici, era molto fotogenico e dotato di una naturale presenza scenica. Ma il colorito della sua carnagione, tendente decisamente al pallido, e quei suoi capelli un po' rossicci, mai si conciliavano con le esigenze del Technicolor, ovvero che era la prima tecnologia che andava a colorare le immagini in televisione. Allo scopo di porre quindi rimedio a tale lacuna, a partire dalla lavorazione della seconda pellicola, Elvis fu costretto a tingersi i capelli di nero corvino e a sottoporsi, pensate, a pesanti sessioni di make-up. Guardando i film successivi, guardate, sembra sempre molto molto abbronzato. Comunque, alla fine Elvis mantenne tali queste consuetudini fino alla fine dei suoi giorni, interrompendole solamente durante lo svolgimento del servizio militare. Bene, ora ascoltiamoci un brano tratto proprio da un film, ovvero Blue Hawaii. Questo pezzo ebbe talmente tanto successo, pensate, da diventare la canzone con la quale Elvis di fatto avrebbe chiuso ogni concerto.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall
Fall in Love del nostro King, del grande Elvis Presley. Andiamo avanti con la nostra storia sul Radio del Rock, ma prima vi ricordo di continuare a seguire Hal Pass Dance ogni mercoledì sera alle 20 e di andare a scaricarvi i nostri podcast su www.sherwood.it. Andiamo avanti alla insegna del rock and roll. Ah, parlavamo che il nostro grande Elvis avrebbe dovuto interrompere la sua sfavillante carriera, o almeno sospenderla, per via del servizio militare. Ebbene, il 20 dicembre del 57, mentre stava partecipando alla lavorazione del film La Via del Male, ovvero King Creole in originale, il cantante venne chiamato dallo zio Sam a svolgere il servizio di leva. Ciò scombinava parecchio i piani del colonnello Parker, quindi quest'ultimo chiese e ottenne un rinvio della partenza. In tal modo Elvis riuscì almeno a portare a termine la lavorazione della pellicola. Il 24 marzo del 58 però dovette comunque presentarsi presso il locale distretto militare per la visita di leva. Il colonnello Parker però non perse l'occasione e riuscì a trasformare l'avvenimento in un avvenimento assolutamente mediatico. Infatti ogni singola fase della visita di leva del cantante e anche poi del suo successivo arruolamento, della sua assegnazione alla scuola di addestramento carristi del Texas e del suo successivo arrivo nella base in Germania, venne ripresa, documentata e data in pasto ai mezzi di informazione. Elvis però dal canto suo accettò con molta umiltà il cambiamento del suo stile di vita, rifiutando quindi i benefici derivanti dal suo status di celebrità. Durante il periodo di permanenza in Germania Ovest, tra l'altro, il cantante si appassionò anche alle arti marziali, come accennavamo prima, e in modo particolare al karate, tanto che con il tempo si perfezionò anche in quest'arte, arrivando nel 69 a conseguire la fantastica ambita cintura nera. Ah, per chi non lo sapesse, anch'io pratico arti marziali da molti anni, da fin quando ero un piccolo bambino, ovvero da quando avevo 10 anni. Adesso ne ho 42, quindi fate un po' voi il conto. E il fatto che Elvis abbia praticato arti marziali quando era in Germania e poi abbia continuato ad allenarsi è un fattore molto importante, secondo me, per conoscere Elvis, e spesso troppo dimenticato, perché le arti marziali, il karate in particolar modo, ti insegna a affrontare i problemi della vita con estrema calma e tranquillità. E quindi, proprio per una persona come Elvis, destinata ad essere sotto i riflettori, ad essere sempre con il dito puntato tutto il giorno e in un vortice di assoluti casini, direi che gli arti marziali sono stati assolutamente un fattore molto positivo per lui. E queste cose si manifestano anche dalle sue interviste, dalle interviste che ha rilasciato successivamente, dove lui di base era sempre stato molto serafico, per contro di quello lì che era sul palco, che era indiavolato. Ma ancora di più, quando era giù dal palco, dimostrava una calma quasi che non gli apparteneva, o almeno non apparteneva all'immagine di quell'icona scatenata sul palco. c'era un problema. Mentre ero in Germania, Elvis doveva rimanere lontano dalle scene per 2 anni. E c'era quindi il pericolo, il concreto pericolo, che la gente si dimenticasse di lui. Durante quel periodo però, ponendo in atto una grande strategia di marketing, il colonnello Parker riuscì a mantenere vivo l'interesse del pubblico per Elvis, creando quindi anche un'atmosfera di vera e propria attesa per il suo futuro rientro in patria, quasi come se fosse un avvento con il calendario ad aprire le finestrelle. Comunque alla fine, il 5 marzo del 60, Elvis ripose gli stivali da soldato e tornò ad indossare le sue amatissime blue suede shoes.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house,
steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe.
E questa era Blue Suede Shoes di Carl Perkins, in realtà interpretata da Elvis Presley. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica, e questa sera è la seconda parte della storia del nostro grande Elvis. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, dopo 2 anni in Germania era giunta l'ora del ritorno in patria. L'esperienza sotto lo zio Sam non deve essere stata molto piacevole. Infatti, dopo quel periodo passato sotto le armi, Elvis divenne sempre più diffidente nei confronti dello star system e della fama. Iniziò quindi a crearsi attorno alla sua persona una sorta di barriera impenetrabile, composta da un ristretto clan di parenti e amici, ma anche purtroppo di opportunisti che si spacciavano per tali. Con il passare del tempo, questa ristretta cerchia di persone prese il nome, pensate, di Memphis Mafia. Quindi quando giravano per Memphis tutti sapevano che era il clan di Elvis. In ogni caso, Elvis non fu il solo a essere cambiato. All'inizio degli anni 60 anche il panorama musicale stesso stava profondamente cambiando. Si affacciarono infatti 2 nuovi sottogeneri destinati a segnare radicalmente la storia del rock and roll. Da una parte il surf rock, del quale i Beach Boys erano i massimi esponenti, e dall'altra la cosiddetta British Invasion dei Beatles nei Rolling Stones. Quindi non c'era tempo da perdere. Bisognava assolutamente far recuperare ad Elvis il tempo perduto. Il re del rock doveva sbrigarsi quindi a reclamare il suo trono. La strategia del colonnello Parker era molto semplice: far rilasciare ad Elvis delle interviste nelle quali dimostrò di essere rimasto quel ragazzotto umile e modesto di un tempo, per poi rilanciarlo con uno spettacolo televisivo condotto, pensate, da Frank Sinatra, che non aveva mai nascosto il suo totale disprezzo per Elvis. Sinatra, infatti, qualche tempo prima, interpellato dai giornalisti sulla figura dell'allora ancora emergente artista, si era espresso più o meno così: la sua musica è fatta da deficienti che cantano testi maliziosi, lascivi e, veramente, per parlare chiaramente, sporchi. Ha finito con il diventare la marcetta di ogni furfante sulla faccia della terra. La musica di Elvis è la più brutale, brutta, disperata, perversa forma di espressione che abbia mai avuto la sfortuna di ascoltare. Minchia, c'è andato leggero, eh. Però comunque l'idea del colonnello Parker era in questo modo geniale, perché la partecipazione di Elvis a uno spettacolo presentato dal suo più acerrimo detrattore apparì al pubblico come una sorta di benevola approvazione da parte di Sinatra, consacrata con il celebre duetto Love Me Tender. Il Welcome Home Elvis Show, così era titolato lo show preparato apposta per il suo ritorno, fu un successo assolutamente enorme e permise al cantante di riprendere il contatto con il pubblico. Signore e signori, questa era la televisione.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
E questa era Love Me Tender di Elvis Presley. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia del King of Rock. Il successo che rise a questo show televisivo fu assolutamente notevole e durante lo svolgimento dello stesso il cantante si produsse in un'esibizione vocale assolutamente impeccabile, dalla quale però traspariva un radicale cambiamento di stile e d'immagine, in quanto non appariva più lo scatenato aggressivo rocker di un tempo, ma un cantante molto più mieloso e sdolcinato. Risale a quel periodo, infatti, la pubblicazione di alcuni singoli studiati apposta per mettere in risalto le qualità del cantante, che risultavano però essere agli antipodi rispetto a quello stile innovativo che lo aveva contraddistinto quando era ancora agli albori della sua carriera. Tra questi nuovi brani, che ottennero comunque un discreto successo, troviamo It's Now or Never, che è la cover di O Sole Mio, Surrender, cover di Torna Surriento, e Are You Lonesome Tonight. Ah, in merito a quest'ultimo brano c'è una piccola curiosità. Occasionalmente Elvis, quando cantava la canzone dal vivo, ne cambiava spesso il testo, dandogli delle connotazioni assolutamente ridicole e umoristiche. Una delle occasioni più celebri è la messa su nastro la sera del 26 agosto 69 all'International Hotel di Las Vegas. Durante il concerto, invece di cantare Do you gaze at your doorstep and pitch me there? Ovvero, guardi la porta d'ingresso e ti immagini di vedermi sulla soglia? Cantò Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Ovvero, guardi la tua testa pelata e ti immagini avere i capelli. Poco dopo però, vide un uomo assolutamente calvo, tipo palla da biliardo, tra il pubblico e scoppiò a ridere fragorosamente nel ben mezzo dell'esecuzione del brano, riuscendo veramente a fatica ad arrivare alla fine dell'esecuzione.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Does your memory stray to a bright
a summer day when I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost?
Oh, Lord.
I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. Oh, Lord. And I had no cause to doubt you. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
Come avete sentito, vi ho regalato questa piccola chicca, ovvero la laughing version di Are You Lonesome Tonight, esattamente quella registrazione fatta a Las Vegas di cui vi ho parlato prima. Sentite che assolutamente sta ammazzandosi le risate, sta veramente pisciando addosso, cioè... Vi immaginate essere stato quel signore? Cosa di aver provato in quel momento? Cioè, o l'esaltazione più pura per essere diventato protagonista di uno show di Elvis passato alla storia, oppure l'assoluto imbarazzo, l'assoluto imbarazzo totale. Chissà che fine ha fatto quel signore là. Ma dopo provo a cercarlo su internet, magari ha fatto veramente di quell'esperienza il suo tesoro. Ma andiamo avanti con la nostra storia. Il colonnello Parker, nel tentativo di sfruttare al meglio l'onda di questo rinnovato successo, cominciò ad organizzare una sorta di mega concerto, del quale ovviamente il cantante sarebbe stato l'esclusivo protagonista. Nacque così Aloha from Hawaii, il primo programma di intrattenimento della storia ad essere trasmesso via satellite, i cui proventi sarebbero stati devoluti in beneficenza. Trasmesso in mondovisione da Honolulu, fu seguito da oltre 1 miliardo di telespettatori in 40 paesi. Tale concerto è considerato come la migliore esibizione di Elvis, targato anni 70, nonché la sua ultima grande performance prima del suo progressivo e inarrestabile declino. Per l'occasione, egli chiese al suo costumista di preparargli un costume di scena che richiamasse i più classici stereotipi degli Stati Uniti. Ne risultò un abito di tessuto bianco, tempestato di pietre preziose che formavano una figura di quello che è sempre stato considerato il simbolo dell'America, ovvero l'American Eagle, l'aquila, riprodotta con vistose gemme rosse, oro e blu. Il tutto era accompagnato da una cintura chiusa con un'enorme fibbia decorata ancora con l'American Eagle e questo imponente mantello tutto tempestato di gemme, disposte in modo da formare ancora una volta questo simbolo. Per commemorare l'evento, pensate che una statua di bronzo raffigurante Elvis fu eretta davanti alla Neil Basedel Center Arena di Honolulu. E a proposito di questo concerto, voglio condividere con voi un piccolo ricordo. Qualche anno fa, mentre ero in un pub in America, e guardavo un DVD del concerto trasmesso su questo mega schermo. Al mio fianco, al banco, c'era un signore americano di una certa età, visibilmente commosso. Alla mia domanda se andasse tutto bene, mi rispose senza staccare gli occhi dallo schermo: I was there. Io ero lì, io ero lì alle Hawaii. In sottofondo passava Suspicion Mind.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
Questo era Elvis Presley con Suspicious Mind. Che pezzo è questo, ragazzi, è veramente fantastico. Sì, molto diverso dall'Elvis degli inizi, questo sicuramente, però sempre affascinante. E questa scena che ho vissuto in questo bar in America, vi assicuro che mi rimarrà nel cuore sempre, perché è stata una cosa assolutamente meravigliosa, parlare con qualcuno che era lì durante quel concerto, era lì durante la prima trasmissione di intrattenimento trasmessa via satellite. Ragazzi, è storia questa. Vabbè, andiamo avanti con la nostra storia, parlando un po' anche delle stravaganze di Elvis. A partire dagli anni 70, infatti, il cantante adottò uno stile di vita sempre più sregolato e stravagante. comincia a indossare capi di abbigliamento sempre più vistosi, a fare sfoggio di atteggiamenti regali, molto simili a quelli che avrebbe assunto un vero e proprio monarca. E infatti, interpellato dai giornalisti sulle sue stravaganze, Elvis rispose: l'immagine è una cosa, mentre l'uomo un'altra. È molto difficile vivere dietro un'immagine. E questo vi lascia intuire di quanto fosse comunque difficile essere Elvis Presley. Comunque, come un vero e proprio re, si diede a spese folli, assolutamente folli. Gioielli, auto di lusso, di quali poi si sbarazzava, regalandoli a fidanzate del momento, a membri del suo entourage, ma anche a sconosciuti, oppure anche degli aerei, addirittura due aerei, tra cui un aereo passeggeri dismesso da Delta Airlines, per il quale spese, pensate, più di $250,000 dell'epoca, degli anni 70. Ma dopo una ristrutturazione degli interni, per venire incontro proprio ai suoi gusti personali, diciamo non proprio raffinati, la spesa superò, pensate, i $600,000. L'aeromobile fu poi ribattezzato Lisa Marie, in onore della figlia del cantante, e recentemente purtroppo scomparsa, utilizzato in seguito dallo stesso e dal suo entourage per raggiungere molto più velocemente più disparate località dell'America. In ogni caso, entrambi gli aerei sono visibili a Graceland, la famosa dimora di Elvis di cui vi ho parlato prima. Io ci sono salito su e vi assicuro che sembra di stare veramente nel grembo di un mini pony sotto acido degli anni 70. Sì, molto molto kitsch. Ma d'altra parte l'immagine Elvis era anche questo. Però l'Elvis degli anni 70 non fu solo stravaganza ed eccessi. Ecco qui la differenza tra immagine e uomo. Sembra infatti che avesse scritto anche un ambizioso documentario incentrato sulla storia delle arti marziali, per le quali da tempo nutriva un grande interesse, come abbiamo accennato prima. Tale progetto poi, a causa dei seri problemi di salute che cominciarono ad affliggere il cantante, venne purtroppo accantonato e la pellicola in questione non raggiunse mai le sale cinematografiche. Tuttavia, sono visibili su internet, se cercate bene, alcuni spezzoni filmati amatoriali girati presso la palestra dove si allenava, che avrebbero poi dovuto essere utilizzati nel corso della lavorazione del documentario. Tali filmati in effetti ci tramandano questa grande passione di Elvis per le arti marziali, nonostante, diciamocelo, una forma fisica non proprio perfetta.
I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. Heart is true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of.
E questa era Don't Be Cruel, sempre del nostro grande Elvis Presley. Io sono Alex DJ, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica, e questa sera, per chi si fosse collegato solo in questo momento, mi dispiace, siamo quasi alla fine, però stiamo parlando del grande Elvis Presley e della sua storia. Ovviamente puoi andarti a recuperare il podcast su www.sherwood.it e a recuperare anche i podcast dei miei colleghi speaker qui a Radio Sherwood. Ah, e ovviamente segui i nostri social su Facebook e Instagram come Radio Sherwood. Bene, fatto questo doveroso stacchetto di promotion, continuiamo con la nostra storia. Siamo quasi alla fine, eh? Sul terminare del 73, la salute del cantante, compromessa da sregolatezze ed eccesso di farmaci, peggiorò purtroppo repentinamente. John Wilkinson, chitarrista che lavorò negli anni, soprattutto negli ultimi anni con Presley, ne fece un ritratto decisamente spietato. Gonfio come un otre, balbettante, un vero rottame. C'era qualcosa che assolutamente non andava nel suo fisico. Stava così male che le parole nelle sue canzoni erano totalmente indecifrabili. Anche lui non c'è andato più piano, eh? Non come Frank Sinatra, però. Nonostante gli fosse stato vivamente sconsigliato, il cantante comunque continuò a esibirsi in molte tournée senza mai fermarsi, pensate fino a poco prima della sua morte. Benché le condizioni fisiche fossero critiche, tenne sempre abbastanza alto il livello delle sue performance sul palco. Tra tutte, infatti, rimane memorabile quella del Rushmore Plaza di Rapid City nel 21 giugno del 77, durante la quale eseguì una versione di Unchained Melody dei Righteous Brothers assolutamente eccezionale, perfetta. Ah, colonna sonora poi di Ghost, avete presente? È quello lì il pezzo. Non ve la canto perché direi che non voglio farvi cambiare canale. E solo 5 giorni dopo questa esibizione ci fu il suo ultimo grande concerto. Questo concerto si svolse al Market Square Arena di Indianapolis, davanti a un pubblico, pensate, di 18.000 persone. Non male, eh? Dopo questa esibizione Elvis tornò a Memphis per riposarsi e quindi prepararsi anche in vista di un nuovo tour, che sarebbe dovuto iniziare attorno alla seconda metà di agosto. Il 16 agosto però, poco dopo mezzanotte, egli tornò a Graceland e nonostante avesse già assunto un'abbondante dose di barbiturici, rimase sveglio fino alle prime ore del mattino, intrattenendosi con la famiglia e il suo staff, rilassandosi e curando gli ultimi dettagli del concerto che sarebbe dovuto svolgere il giorno successivo a Portland. Alle 4.30 del mattino egli si mise al piano per suonare due canzoni gospel e il brano country Blue Eyes Crying in the Rain. Questa sarebbe stata la sua ultima esibizione. Mezz'ora dopo si ritirò in camera per cercare di riposare, ma non riuscendo a dormire decise di assumere un'ulteriore dose di barbiturici. Alle 9.30 prese il libro intitolato A Scientific Search for the Face of Jesus, scritto da Frank Rudamans, e si diresse verso il bagno. Dopo 4 ore, alle 13.30, venne rinvenuto agonizzante nella stessa stanza dalla compagna Ginger Alden, che diede immediatamente l'allarme. Tutti i tentativi però per rianimarlo furono assolutamente inutili e alle 15 dello stesso giorno il medico legale ne ufficializzò il decesso, avvenuto per arresto cardiaco. Il re del rock aveva solo 42 anni. I knew we'd never. sarà Blue Eyes Cry in the Rain, l'ultimo pezzo cantato da Elvis Presley prima della sua morte. Signori, ho la pelle d'oca, eh? Anche per il fatto che aveva la mia stessa età che ora. Spero di avere un po' meno successo e di durare almeno qualche anno in più. Comunque Silvio era veramente un mito. Siamo quasi giunti alla fine della nostra storia per questa sera, ma prima ascoltiamoci un paio di leggende metropolitane sul grande Elvis Presley. Infatti, quando muore un grande personaggio, cominciano a fioccare come funghi dappertutto delle leggende metropolitane che li vogliono ancora vivi. Infatti, ci sono queste teorie che lo vedevano ancora vivo, decisamente ancora vivo, e che la sua morte fosse solo una messa in scena posta in essere allo scopo di consentirgli una specie di via di fuga definitiva dal mondo dello show business, diventato ormai spietato. A partire dalla data del suo decesso c'è stato un vero e proprio susseguirsi di avvistamenti di Elvis in tutto il mondo. Addirittura esiste un discreto numero di associazioni, pensate, impegnate nel sostenere con convinzione il fatto che Elvis sia ancora vivo. Tra le ipotesi più inverosimili spicca sicuramente quella che teorizza la possibile origine aliena del cantante. Tale ipotesi, pensate, viene citata anche durante le scene finali di Men in Black. Non vi voglio spoilerare troppo, ma ormai è un film di 20 anni fa. Ah, e anche in Colin Elvis di Dire Straits. Ah, un'altra ipotesi tra le più accreditate dai fan è quella che lo vede entrare nel programma di protezione di testimoni dell'FBI. Anzi, c'è qualcuno addirittura che sostiene che Elvis sia entrato a far parte della CIA. Beh, direi assolutamente perfetto per fare le missioni sotto copertura, no? Tanto chi vuoi che lo riconosca? Vabbè, americani, ragazzi. Ah, un'altra teoria strampalata è quella che lo vede recitare in Mamma ho perso l'aereo, quel film del 90. Infatti, secondo alcuni, sarebbe il tizio barbuto alle spalle della madre di Macaulay Culkin. E perché questo? Perché questo nerboruto signore aveva un modo di muovere la testa esattamente come il re del rock. Chissà. Tuttavia, per alimentare ancora più il mistero, il nome di questa comparsa non fu mai rivelato. Last but not the least, c'è anche una teoria fantasiosa che lo vede coinvolto addirittura nell'omicidio Kennedy. Ragazzi, che vi devo dire? Che ne pensate? Ma io, per dirla alla Elvis, a little less conversation, a little more action, please.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. You come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Set your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on,
come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl.
E questa era A Little Less Conversation, e questa è la storia del grande Elvis Presley. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa nostra puntata, di questo nostro viaggio nella storia attraverso la musica e nella storia di Elvis Presley. Signore e signori, che dire? Passate un fantastico fine settimana, io me ne scapperò tra i monti ad allenarmi nella neve, un po' come Rocky, però decisamente con un fisico non all'altezza, però cercheremo di dare il nostro meglio. A proposito, saluto la nostra mitica ostessa di Gallio, ovvero la Vale col suo civico 34. Vale, comincia a mettere da parte il succo di pomodoro e la vodka, perché voglio un Bloody Mary quando arrivo. Signore e signori, io sono Alex DJ, avete ascoltato Half Past Dance su Radio Sherwood. Buonanotte.